Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
Si possono concepire i filosofi come persone che compiono sforzi estremi per sperimentare fino a che altezza l'uomo possa elevarsi. Nietzsche.
Torniamo sull'idea di libertà nelle sue declinazioni, idea che ha ispirato manifestazioni e conferenze. Quest'anno se ne è discusso molto anche nell'ultima edizione dell'ormai storico Festival Filosofia Modena, Carpi e Sassuolo nel settembre scorso, dove si è parlato di libertà personale e collettiva, sollevando questioni che interpellano la costituzione della specie umana sia sul piano sociale che politico naturalmente, ma anche evoluzionistico e antropologico-culturale. Fra i numerosi interventi, il latinista Ivano Dionigi ha ripreso interrogativi dei classici per mostrare i modelli di libertà di greci e romani. E sempre restando nel mondo classico, Eva Cantarella ha parlato invece della libertà come dispositivo giuridico, politico e più in generale sociale, caratteristica fondamentale della storia antica. La riflessione ha toccato anche la nostra apparenza sociale nei termini di una maschera di interazione che, secondo Barbara Carnevali, evitando l'opposizione ingenua tra autenticità e finzione, può essere intesa come fattore di libertà. Mentre Massimo Cacciari, sul confine tra politica e morale, ha tracciato l'esperienza dell'essere liberi come bene prezioso dai contorni inafferrabili, partendo da Dante. Insomma, una riflessione ampia e articolata, toccando ambiti diversi e ponendo quesiti utili per ripensare il nostro presente, il nostro contemporaneo. Sentiamo oggi le riflessioni di Roberta De Monticelli e Umberto Galimberti. Prospettive filosofiche plurali e a volte divergenti, quelle sulla libertà, che è un tema che si presta a un dibattito ricco. E un ambito interessante che riguarda la dimensione della libertà è naturalmente quello del libero arbitrio. La filosofa Roberta De Monticelli da anni lavora su questo tema, mettendo al centro della sua ricerca la persona. L'essere umano inteso da un lato come agente razionale, morale e politico e dall'altro come persona incarnata, portatore dunque di una serie di condizionamenti esterni. La persona quindi come interfaccia tra questi due aspetti, l'insieme dei fatti naturali e l'insieme dei valori della libertà, ma anche dei processi rivelati dalle neuroscienze. L'esperienza della libertà e della scelta quindi in relazione ai risultati delle sperimentazioni neurobiologiche. Titolo della sua conferenza: Fenomenologia della decisione.
Sì, questo è il tema un po' che mi è stato impartito, ma che effettivamente mi permette, diciamo, di mettere un po' insieme i sensi diversi, diciamo, anzitutto distinguerli e poi cercare le connessioni fra i sensi diversi di questo termine. Una parola che canta, no? Diceva Valéry, che canta ma anche incanta, nel senso che può, diciamo, affascinarci al punto da confonderci. E allora, diciamo, prendo come filo conduttore un po' di questa lezione l'immagine delle donne eroiche di Kabul che si levano il burka e scendono in piazza, e mi pongo una serie di questioni su come possiamo definire questa, diciamo, prima esperienza di lotta per la libertà, una libertà che è dunque definibile come non oppressione, come non soggezione, come sostanzialmente il contenuto, se vuole, del primo principio della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Sostanzialmente gli uomini nascono liberi ed uguali in dignità e diritti, quindi una nozione profondamente normativa. Ma la mia tesi è che questa nozione profondamente normativa, che cioè, diciamo, cosa vuol dire nascono liberi uguali? Vuol dire la volontà degli individui non è per natura soggetta a nessun'altra volontà. È chiaro che noi nasciamo del tutto incapaci di esercitare una libertà, ma diciamo il presupposto di questa definizione è che non siamo per natura soggetti ad altre volontà, quindi gli schiavi, le donne col burka, eccetera. Normativa dunque, dove questa libertà non c'è, che dunque è un ideale, dunque è un valore, quindi è sentita come un bene mancante, ecco, in qualche modo impone un dover essere, un'esigenza, e quindi qui diciamo la donna che scende in piazza, la lotta. Però la seconda questione è appunto libertà, vo cercando che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta? Ecco, questo a stare di fronte a questo bivio, che è veramente di vita o di morte per una che affronta i talebani. Ecco, è una libera scelta? Allora, è chiaro che se noi rispondiamo di no, molto della nostra concezione dell'agire e della persona deve essere modificato in termini piuttosto radicali. Pensiamo, che so io, alla responsabilità, che è il concetto di base, e quindi diciamo alla struttura completa di una società civile, con il suo codice penale, il suo codice civile, tutta il diritto pubblico e privato presuppone, diciamo, il libero arbitrio, quella che si chiama facoltà di intendere e di volere.
Ecco, il libero arbitrio è un punto centrale nella storia del pensiero e anche nella sua ricerca filosofica, Roberta De Monticelli, e qui entra in gioco il famoso esperimento di Libet, del neurofisiologo e psicologo americano, che ci dice che in realtà non siamo noi a decidere, ma il nostro cervello, e il libero arbitrio quindi non esiste, è un'esperienza illusoria. Quindi, tornando a quanto diceva, scendere in piazza per la libertà è una libera scelta? E se la neghiamo, cosa succede?
Appunto, se noi la neghiamo, cosa succede? C'è un'ipotesi appunto recente che riprende un po' i termini del dibattito tradizionale, ma invece di avere una tesi speculativa, una tesi che si vuole empirica. È il ben noto, diciamo, esperimento che da Libet fino ai nostri giorni, quindi da 40 anni a questa parte, si ripropone alla discussione anche dei filosofi. Ecco, questo esperimento è fondamentalmente vuole dimostrare che l'esperienza di avere libero arbitrio è illusoria. Ecco, è ben noto del resto, c'è un setting sperimentale per cui al soggetto viene chiesto di decidere un'azione alternativa a un'altra, semplicemente premere con la destra o premere con la sinistra un pulsante. Nel momento in cui emerge, per così dire, alla coscienza la decisione, il soggetto deve registrare mentalmente il punto, diciamo, dell'orologio che ha davanti, che è un quadrante che misura millisecondi, in modo tale che si possa misurare il momento preciso in cui questa decisione è supposta, diciamo, emergere a coscienza. Naturalmente lo sperimentatore, attraverso tecniche di neuroimmagine, verifica che, diciamo, la zona cerebrale deputata precisamente alla sinistra o alla destra si attiva non solo alcuni millisecondi, ma nelle ultime versioni dell'esperimento alcuni secondi prima, diciamo, che il soggetto, fra virgolette, lo sappia. Ecco, questo chiaramente è molto spettacolare come esperimento e subito, diciamo, convince tutti quelli che fra virgolette ci cascano. Faccio per ridere, è un esperimento molto serio, no? Però insomma, che effettivamente le conclusioni siano quelle, anche se Libet avrebbe voluto invece no, Libet pensava di no, pensava che questa piccola frazione di tempo è sufficiente almeno per il veto, quindi, come dire, il libero arbitrio salvato per una frazione di secondo, no? Che vorrebbe dire che insomma per esercitarlo dobbiamo avere una notevole presenza di spirito. Ecco, allora, diciamo, se noi cerchiamo di capire come è fatto questo esperimento e che tipo di esperienza descrive, perché in realtà questa è la sua ambizione, ecco, ci rendiamo conto che non è accurato come descrizione fenomenologica.
L'idea è che il cervello si attivi prima che sia stata presa la nostra decisione, il cervello si predispone al movimento prima che noi intendiamo davvero compierlo, questo movimento.
Questa è esattamente l'idea, ma diciamo come viene presentato al soggetto, come dire, cosa deve fare il soggetto? Il soggetto deve stare attento a quando nella sua mente compare questa decisione o questa intenzione, destra o sinistra. E la domanda che ci si pone, no, a cui l'esperimento è supposto rispondere, è: questa intenzione è causa dell'azione? Ecco, messa in questi termini, evidentemente si può vedere che l'intenzione non è causa dell'azione, nel senso che si mostra che, diciamo, se è vera questo decalage di secondi, in verità, a parte che l'intenzione può non arrivare a causare l'azione se tutto è interrotto, ma in ogni caso c'è comunque un gap sia fra l'intenzione e l'azione, sia fra, diciamo, l'attivazione cerebrale e l'intenzione stessa. Il problema però è che noi non viviamo affatto l'intenzione come causa dell'azione. Se noi riflettiamo veramente su che cosa voglia dire scelta o decisione, noi vediamo che sostanzialmente una decisione cos'è? È, diciamo, l'esercizio del volere, no? Quindi prendiamo una decisione, stiamo ai termini dell'esperimento, una decisione anche molto semplice. Ora, normalmente una decisione che cos'è? È cosa manca alla descrizione, quando ti viene in mente? Ma non è che mi venga in mente qualche cosa, una decisione è composta da un proposito pratico, va bene? Un corso d'azione, questo o quello, anche il più semplice possibile. Ma poi che cosa? Una cosa fondamentale che nell'esperimento non c'è, il fiat, il sì o il no. Il sì o il no è, diciamo, l'atto che trasforma, diciamo così, un contenuto possibile d'azione, diciamo pure un motivo possibile, in un motivo efficace, ma come fa a trasformarlo? Con un impegno, cioè, diciamo, impegna, ecco, anche qui, cosa? La mente, ma no, l'intero soggetto a fare qualche cosa. Io decido che scriverò una lettera, poi magari non la scrivo, ma ho preso un impegno. Ecco, quello che voglio dire è che noi siamo consapevoli quando decidiamo, non di una mente che nessuno di noi, diciamo così, ritiene essere se stesso, se non per scolarizzazione filosofica un po' approssimativa e attardata, cioè una mente l'io è la mente cartesiana. Noi il nostro io lo viviamo, io ho appena subito un incidente e sono tutta dolente, il mio io è questo io dolente, è tutto la gente paziente, è tutto l'insieme, quindi è evidente che tutto l'insieme ha, diciamo così, tutta una base neurobiologica che deve funzionare in una certa maniera, e per il momento adesso funziona malissimo, quasi non ci vedo, ci vedo poco. Ecco, tutto questo può in qualche modo danneggiare la potenza d'agire della gente, la sua libertà, ma della gente, non della mente. La mente è semplicemente, se vogliamo dirla così, è come dire, la parola mente designa la coscienza riflessiva che noi abbiamo di noi stessi come agenti personali. Ecco, ma se noi togliamo tutto il contenuto, questa mente diventa veramente l'io cartesiano, questo punto. Allora, le dico una cosa, quest'idea che la mia mente causa i movimenti del corpo, no, a tal punto non corrisponde alla normale esperienza della gente, che corrisponde invece a una testatissima patologia. È la patologia che il famoso neuropsicologo Sachs ha descritto nel caso della disincarnata, che è un personaggio, una persona che è deafferentata, cioè tale che effettivamente ha un grosso problema di trasmissioni, di neurotrasmissioni rispetto ai muscoli motori, e di conseguenza, prima di tutto, perde completamente la propriocezione, quindi non si sente più nel suo corpo. Ma quindi, quando ricomincia ad agire dopo un lungo training, come dire, sostituisce, diciamo, l'azione spontanea con un'azione, fra virgolette, eterodiretta, cioè diretta attraverso un calcolo mentale delle proporzioni, delle distanze. Quindi veramente si vive cartesianamente, con una mente che in qualche modo dirige e causa il movimento della gente. Ma questo è completamente patologico, non è quello che succede a noi.
E quindi, considerando il libero arbitrio, gli esperimenti di Libet, la questione della libera scelta si pone di nuovo alla luce di queste riflessioni. Esiste o non esiste quindi la libera scelta?
Io penso proprio di sì, perché cosa vuol dire che questa libertà della scelta esista? Prima di tutto dobbiamo dire, no? Allora, la libertà del volere è un predicato appunto del volere, mentre, diciamo, la libertà politica è un predicato dell'agire. Cosa ci dice, diciamo, la tesi, poniamo, del primo principio della Dichiarazione Universale? Ci dice, come ho detto, che il volere umano non è per natura soggetto ad altre volontà, ma evidentemente non ci dice se poi è determinato da altri fattori. Su questo non si pronuncia.
E infatti i due problemi possono sembrare completamente scollegati. Quando noi ci poniamo la questione se c'è o no libero arbitrio, ci poniamo la questione delle determinanti del volere, non è vero? Che cosa altro determina il mio volere? Sì, ma se noi ci poniamo questa questione prima di aver detto che cos'è il volere, è chiaro che la soluzione può essere molto contestabile se è negativa. Nella mia lezione cerco di dimostrare che il volere altro non è che sostanzialmente la strutturazione coerente della agency, della nostra agentività, come si suol dire, della nostra capacità di agire, no? Che ne fa, diciamo, da una sorta di esplosione caotica, come si può vedere in un bambino piccolissimo, no? Di atti scordinati, ne fa una sequela, una successione motivata di atti, che significa sostanzialmente una coerenza. Ecco, la coerenza noi la impariamo attraverso, diciamo, l'expertise, no? Si ricorda Dante, no? A divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Il libero arbitrio è la punta dell'iceberg. Sotto c'è tutta la crescita, quanto impariamo a, diciamo, quanto tempo ci vuole a imparare autonomia, ma non nel senso kantiano, proprio autonomia di movimento, come si sta al mondo, come si risponde, come funzionano le cose. Ecco, questa lunga neotenia, che è un apprendimento di realtà ma anche di valore, il fuoco scotta, la pappa è buona, eccetera, ci consente di organizzare e strutturare il nostro sentire e il nostro volere in modo da costituirci soggetti, soggetti personali. A quel punto, diciamo, possiamo parlare delle determinanti del volere. E allora sicuramente ci sono determinanti di ogni genere, però quello che l'esperimento di Libet non spiega non è certamente come mai io faccio quello che mi piace, quello lo spiega benissimo. Non mi dice come mai io faccio anche quello che non mi piace, cioè riesco a impegnarmi in una, diciamo così, in un corso d'azione che in qualche modo è adeguatezza a una norma data, per esempio a un dovere, a un impegno preso, a una legge, a una disciplina. Per esempio, appunto, no? Il Novax non prende questo impegno. Ecco, il Vax lo prende, e lo prende anche se magari ha paura come quell'altro, e tuttavia pensa che effettivamente, come dire, questa fondamento, diciamo così, di agire personale, che è la libertà, come dicevano i nostri padri, finisce dove comincia quella degli altri.
Così Roberta De Monticelli sui margini della libertà all'interno dei processi biologici che costituiscono la mente. Per Umberto Galimberti invece le cose non stanno così. Secondo il filosofo, infatti, la libertà non esiste se non come idea che ha fatto storia. La libertà quindi non esiste per l'uomo, in quanto ogni agire è condizionato dalla propria identità attraverso vincoli genetici, culturali, familiari e psichici.
Perché gli uomini, a differenza degli animali, non hanno istinti. L'istinto è una risposta rigida agli stimoli. Rigido, bisogna sottolineare questo aggettivo. Se una mucca faccio vedere un pezzo di carne, non la mangia. Se faccio vedere un covone di fieno, lo mangia. Proprio perché sono regolato dagli istinti, gli animali non hanno bisogno di istituzioni che tengano in piedi il loro gruppo o la loro comunità. Gli uomini non hanno istinti, hanno solo pulsioni a meta indeterminata. E questa indeterminatezza noi la scambiamo per libertà, ma è solo una carenza istintuale, per cui anche il famosissimo istinto sessuale è così poco istintivo che io, in presenza di una pulsione sessuale, posso dedicarmi a tutte le perversioni, cosa che non sembra sia concessa agli animali, così come posso anche deviare la mia libido sessuale e fare un'opera d'arte, scrivere una poesia, un romanzo, farmi ispirare in termini, come dice Freud, di sublimazione. Questo è l'uomo. Però l'idea di libertà ha funzionato, e ha funzionato in termini di vantaggi sociali, perché se tu sei libero sei responsabile delle tue azioni, se sei responsabile delle tue azioni sei anche punibile, e su questo si fonda sia il mondo della religione sia il mondo giuridico. Tutto il diritto europeo si fonda sul concetto cristiano, per cui se hai intenzione di fare peccato, Per fare peccato ci vuole deliberato consenso e piena avvertenza, cioè intervento dell'intelletto e della volontà. E il diritto si regola sulla stessa dimensione, per cui se avevo intenzione di uccidere sono colpevole, se ho ucciso ma non avevo intenzione il mio delitto è colposo, oppure il mio delitto è intenzionale o è preterintenzionale, tutta questa logica dell'interiorità. Dopodiché, nell'età della tecnica è assolutamente inservibile questo tipo di etica. Abbiamo anche lo scenario che la nostra società è regolata oggi dal mercato e dalla tecnica. Entrambi sono organizzati intorno a un principio di razionalità che è forse il più alto tra tutti quelli che abbiamo conosciuto nella storia, che consiste nel raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. Se poi a tutto questo aggiungiamo che la genetica, che a poco sostituirà la chirurgia, decide sostanzialmente il nostro percorso di vita. Dalla genetica dipende quando moriremo, come moriremo, di che cosa ci ammaleremo. Sapete quanta libertà c'è. E poi i genetisti dicono, ma sì, è vero tutto questo, è vero che c'è un determinismo genetico, però l'uomo è anche frutto dell'ambiente. Se c'è un elemento cogente è proprio l'ambiente, perché noi siamo figli della cultura in cui siamo nati, dei genitori che abbiamo avuto, dei maestri che abbiamo incontrato, dei libri che abbiamo letto, degli ambienti che abbiamo frequentato, i quali hanno costruito una nostra identità. Un'identità molto rigorosa, che non è mobile. Non siamo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, che un giorno sono così e un giorno sono cos'ha. E proprio sulla fissità dell'identità si fonda la fiducia sociale. Io mi fido di te perché ti conosco. Ma questo cosa sottintende? Che conosco come tu sei e quindi mi fido perché sarai sempre quello che sei. Anche qui la libertà non c'è, non esiste. Per concludere con un esempio che fa capire immediatamente le cose, riporto sempre quell'esempio di Sartre che è andato in montagna, si è rotto una gamba e è finito in ospedale, è venuto Merleau-Ponty a trovarlo e gli ha detto non potevi andare in montagna con una guida. E lui ha risposto, secondo te io sono uno che va in montagna con una guida. Jean-Paul Sartre non è libero di andare in montagna con una guida perché la sua identità è proprio antitetica a farsi guidare. Punto a capo. Questa è l'illusione della libertà.
E se per Umberto Galimberti la libertà non esiste perché le nostre scelte sono condizionate dalla nostra identità, per Roberta De Monticelli la visione è opposta e nella sua ricerca ha lavorato e scritto molto anche sull'idea che siamo noi, attraverso le nostre scelte, le nostre decisioni, a costruire la nostra identità, la nostra persona e la nostra unicità. E proprio su questo della fenomenologa vi segnalo per Garzanti La novità di ognuno, persona e libertà, mentre di Umberto Galimberti segnalo il recente L'età della tecnica e la fine della storia, un'indagine sull'origine della storia partendo dai greci, prima fonte della nostra cultura, riflettendo su quanto l'avvento del mercato e l'uso del denaro ci abbiano annullato come persone. E qui si chiude la nostra puntata. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate sul player Se Io in podcast. Grazie di averci seguito. Da Michela Daghini, un saluto.